18 minuti, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte Radio Popolare. Anche oggi molta politica italiana, naturalmente la crisi che si è aperta nei partiti che sostengono il governo Meloni non si è certo conclusa con le dimissioni di Daniela Santanchè dalla carica di ministro del turismo, oggi deflagra quello che fino a ieri era un retroscena, cioè la crisi dentro Forza Italia. Stamattina si è dimesso il capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri, uomo che era stato nominato naturalmente dal coordinatore Tajani, che probabilmente è il vero bersaglio di questo movimento dentro Forza Italia, che ha avuto anche il suggello ufficiale poco fa con un comunicato di Marina Berlusconi. Marina Berlusconi che ha auspicato un rinnovamento della classe dirigente. Infatti è stato sostituito, indovinate da chi, da Stefania Craxi, la quale ha parlato di quote grigie, ossia della necessità di tutelare anche gli anziani in politica. Chissà a chi si riferiva. Allora lo chiedo subito, faccio subito la domanda difficile ad Anna Bredice. Buonasera Anna.
Sì, buonasera.
Chi sono
buonasera.
Queste quote grigie da tutelare secondo Stefania Craxi?
Ma bella domanda, non lo so, cioè forse è sempre la memoria del padre probabilmente come quote grigie, diciamo, di
forse non la sua, so perché non è giovanissima, nemmeno lei, assolutamente. Resta il fatto, cioè, che è un altro terremoto, forse non importante nell'immediato come quello dentro Fratelli d'Italia, ma che potrebbe avere delle ripercussioni invece anche queste a sua volta non da poco per Meloni.
Sì, esattamente, cioè quello che ha fatto Meloni con Fratelli d'Italia, ecco, lo sta facendo Marina Berlusconi, il che insomma sarebbe anche lecito chiedersi a nome di chi. È vero che insomma il partito di Forza Italia è finanziato dalla famiglia Berlusconi, creato appunto da Silvio Berlusconi, però è anche vero che a livello proprio di organigramma insomma lei non ha un ruolo, quello che dovrebbe, che ha invece Tajani. Cioè veramente è una rimozione che viene dall'alto e che sembra veramente eterodiretta, no?
Da chi secondo te?
Ma è vero che Gasparri è stato criticato spesso, è stato mal visto dalla famiglia Berlusconi nella fattispecie, nel caso appunto della riforma della giustizia, perché anche lui ha fatto una campagna referendaria molto dura nei toni di attacco. Gasparri è uno che ha sempre attaccato l'opposizione in maniera molto molto pesante, no? Sì. Anche per il ruolo ad esempio sulla RAI, è proprio lui controllava e il giorno dopo attaccava chi nell'opposizione aveva osato dire delle cose, insomma comunque un atteggiamento molto molto pesante, e questo probabilmente dalle parti di Arcore è stato visto come può essere il nordio dentro Fratelli d'Italia, ecco, cioè chi poi alla fine ha fatto peggio, ha fatto male, insomma, al punto che ha vinto il no, quindi è probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ecco. Da questo punto di vista è vero che la gestione di Tajani, che come dire, dal punto di vista proprio degli interessi di partito, un po' sottomessa forse rispetto a Fratelli d'Italia, la forza degli altri partiti, questo da tempo era un po' mal visto da Marina Berlusconi, tant'è che si parla spesso, no, di cambiamenti, di sostituzioni nei vertici, quindi adesso ci si chiede se verrà sostituito anche il capogruppo alla Camera con altre, però appunto con chi, cioè con questo, perché poi questo vuol dire anche cambiarlo come Forza Italia e su quali temi, perché ogni volta che Tajani ha provato a imporsi nei confronti di Giorgia Meloni, poi alla fine è stato sconfitto sui temi, quelli più cari, diciamo, alla famiglia Berlusconi, e quindi Probabilmente al momento è una questione d'immagine, no? Come dire, ha vinto il no, c'è stata una sconfitta pesante, facciamo vedere che anche noi dentro al partito cambiamo delle cose per rinnovarci, per arrivare al voto l'anno prossimo in maniera adeguata e per affrontare anche i congressi,
Certo.
perché poi ci saranno i congressi di Forza Italia tra poco. Poi, nella sostanza, nel capire esattamente anche come arrivare al voto, quello si deve vedere bene,
Beh, la
ecco.
cosa interessante è, Anna, allargando lo sguardo di nuovo al governo, l'abbiamo fatto molte volte, naturalmente in questi giorni, perché il no al referendum ha cambiato le cose per Meloni, insomma, per il suo governo. Fratelli d'Italia vive una crisi virulenta, con teste importanti che saltano. Forza Italia potrebbe seguire a breve se dovesse essere mandato via Tajani e rimosso Tajani nel ruolo di coordinatore. Per adesso siamo ancora, come dire, a dei passaggi che sono molto, molto tecnici, no? Molto importanti per chi segue la vita parlamentare, ma non di più. L'unico partito che paradossalmente ne sta uscendo bene è la Lega.
Beh sì, perché è immobile, cioè in questo momento qui è proprio,
È girata dall'altra parte.
è girato dall'altra parte, quindi è come se appunto non esistesse in questo momento, cioè quindi Salvini preferisce proprio come dire, mettere la testa sotto la sabbia, probabilmente oggi ha fatto una conferenza stampa dove ha premesso che non avrebbe risposto a nessuna domanda, su nessun tema, no? E quindi però bisogna capire fino a quando andrà avanti questa tecnica, perché prima o poi dovrà dire anche lui qualcosa sul suo partito. Su alcune questioni come la legge elettorale, oggi fanno filtrare che loro questa bozza di legge elettorale non la vogliono e quindi
Certo.
insomma non è che mancano 4 anni, manca un anno e se si deve cambiare, si deve cambiare adesso. Quindi insomma, probabilmente lì il terremoto c'è stato già con Vannacci, l'uscita di Vannacci, cercare appunto di ritrovare nuovi equilibri al nord, però probabilmente anche in quel caso insomma non è finita perché anche lì devono capire come arrivarci. Cioè diciamo sul referendum forse nella Lega ci sono meno teste che devono cadere perché hanno fatto anche una campagna referendaria un po' distante, ecco, quasi non c'è stato Salvini, però nella maggioranza, nei partiti di maggioranza, perché quei 15 milioni di no sono anche elettori che avevano votato nel centrodestra e adesso appunto hanno votato no. Quanto è pesato, ad esempio, il Salvini-Vannacci, cioè quanto è pesato nella paura che ha poi prodotto nell'elettorato moderato, no? Che adesso ha votato no, cioè, quindi negli attacchi sulla famiglia del Bosco piuttosto che appunto gli stupratori e così via. Insomma, quindi è vero che non hanno fatto campagna referendaria, ma forse insomma, nella sconfitta ha contribuito anche la posizione, la campagna della Lega in generale.
Ecco, è molto interessante quello che hai detto, secondo me, Anna, sulla opposizione della Lega alla legge elettorale, perché sappiamo che adesso la legge elettorale è l'unica riforma, anche se poi si tratta di una riforma sui generis, che rimane al governo ed è vitale in realtà per Meloni per non perdere le elezioni. Sappiamo che la Lega è contraria, come dire, alla questione del superamento dei collegi, perché la sfavorirebbe al nord, quindi le quote uninominali, diciamo, nei collegi. Però c'è un altro aspetto che ci lega al secondo argomento su cui ti volevo fare una domanda, che riguarda la legge elettorale, cioè questa ipotesi che era circolata, poi bisogna vedere se è costituzionale, di inserire l'obbligo di indicare il nome del premier per il partito o la coalizione. Questo perché ci porta alle primarie del centro-sinistra. Questa mattina la sindaca di Genova Salis ha rilasciato un'intervista dove sostanzialmente ha detto di essere pronta per il dopo, cioè per una volta conclusa una discussione sulle primarie, lei potrebbe anche fare la candidata a presidente del Consiglio, ma senza le primarie, se non si mettono d'accordo Schlein e Conte.
Sì, diciamo questa è la sintesi, quella non sono proprio le sue parole, ma
No,
è
certo,
appunto la
questa è la nostra
sintesi.
traduzione.
Esatto, perché altrimenti avrebbe
Saremmo
creato
in un altro
veramente già.
film, certo.
Esatto, un film proprio già dirompente, voglio dire, se fosse stato questo. È quello che fa capire, no? Perché anche il modo in cui l'ha detto, cioè perché lei dice: io non voglio fare le primarie, faccio la sindaca di Genova, dopodiché risponde esattamente con molti particolari a tutte le domande che hanno a che fare con le primarie, cioè quindi c'è, non c'è, ma nello stesso tempo c'è, quindi si capisce anche un'ambizione sua a voler andare oltre i confini, diciamo, di Genova. E quindi sì, la sua posizione è quella di non fare le primarie, ma è come dire, cioè il federatore di cui Schlein ieri, Schlein di solito è uno molto prudente, ripete a costo di ripetersi, dice sempre le stesse frasi, quindi testardamente unitarie, prima il programma e poi i nomi, eccetera. Ma ieri, quando le è stato chiesto Franceschini, dice che non ci devono essere federatori, papi stranieri e così via, lei ha detto sì, sono d'accordo. Cioè, punto, cioè che solitamente appunto delle posizioni così precise e forti da parte di Schlein su questi temi non ci sono stati, perché tende a prendere tempo, invece su questo sì. E invece potrebbe essere quello che potrebbe volere Salis per lei o altri per lei, cioè vedi Renzi, tutta quell'area un po' di centro che l'ha sponsorizzata molto, cioè quella proprio del nome che può federare componenti diverse dentro a questo campo largo che appunto lei stessa dice deve allargarsi anche ad altri,
Certo,
no? E quindi.
forte anche naturalmente Schlein, Salis di un calcolo, ossia il fatto che la candidatura di Giuseppe Conte è prematuro, questo discorso, però la candidatura eventuale di Giuseppe Conte alle primarie metterebbe davvero la contesa, renderebbe molto aperta la contesa. Conte ha una buona popolarità e rischia di vincerle le primarie.
Sì, cioè diciamo che finora quello che emerge è che al momento può essere sicura una competizione a due, Schlein-Conte, cioè con gli altri che sono insomma esclusi da questa competizione, soprattutto i vari Ruffini, Manfredi, eccetera. E questa è una competizione vera, ma che rischia veramente di dividere molto, cioè di come arrivarci, ecco, a quelle primarie. Quindi, cioè, Schlein sembra voler dire alla fine ci sono io e Conte, però insomma questa cosa potrebbe creare molte più divisioni dentro l'area del PD piuttosto che dentro i 5 Stelle, cioè quindi ed è complicato perché c'è tutto un mondo intorno a quel campo largo che deve capire che cosa fare e con quale legge elettorale, naturalmente, come dicevi tu, se c'è bisogno anche di scrivere il nome del Premier. Insomma, è la prima fase. Quello che è vero è che questo testardamenti unitari finora è sempre stato vincente. Magari non è la soluzione ideale, eccetera, però Schlein può dire che questo tipo di esperimento fatto finora è vincente nelle elezioni regionali e anche adesso al referendum, perché insomma, i 15 milioni di no non sono tutti del campo largo, però hanno, come dire, hanno scelto la campagna i toni giusti, cioè quello della difesa della Costituzione. E quindi da questo punto di vista lei è vincente. E per le politiche è un'altra cosa, ecco,
Certo.
perché verrebbero fuori altri
Ah beh,
temi,
sì, ad
altri
esempio Salis
nomi,
l'ha detto,
altre.
chiaramente, l'ha detto, insomma, l'ha fatto capire, bisogna prima mettersi d'accordo su alcune cose fondamentali, tipo la politica estera, che è la vera questione dolorosa. Grazie, Anna.
Certo, va bene,
Ciao
grazie a
Anna
voi,
Bredici, buon
grazie.
lavoro da Roma. anche se lo vediamo da un punto di vista quantitativo, il bilancio del governo Meloni è veramente negativo. Ma siamo a un anno dalla scadenza della legislatura, lasciamo perdere adesso ipotesi di voto anticipato, eccetera. Facciamo finta che si arrivi in fondo, Meloni vorrebbe appunto questo come suo record personale. Un anno e qualche mese, un anno e mezzo facciamo. Però il governo che era partito con tante promesse di riforme della Costituzione molto importanti, non c'era soltanto questa della giustizia, c'era il premierato, c'era l'autonomia differenziata, si ritrova con molto poco in mano. Saluto Federico Gonzato di Pagella Politica. Buonasera Federico.
Ciao, buonasera, grazie dell'invito.
Insomma, voi dite, oggi leggo una vostra analisi, leggo il titolo, il referendum ha bocciato l'unica riforma su cui il governo era messo bene nel senso che era riuscito a farla questa riforma, le altre no. Io non so se ci sente Federico Gonzato.
Sì. Eccoti qua. Sì, era l'unica riforma, quella della separazione delle carriere, dove il governo era riuscito ad arrivare a una fine del percorso parlamentare, e se fosse stata approvata dal referendum sarebbe stata appunto confermata e sarebbe entrata in vigore. Le altre, appunto, il premierato e l'autonomia differenziata, sono molto più indietro. E infatti il premierato è bloccato alla Camera in commissione dopo un primo passaggio al Senato, e mentre l'autonomia differenziata è stata approvata in Parlamento, ma è molto lontana da vedersi applicata, perché la stessa legge approvata dal governo è stata smontata di fatto dalla Corte Costituzionale un po' di mesi fa, e il governo sta cercando ancora di trovare una soluzione a questo, ma la soluzione non è ancora di fatto arrivata in porto. Nel frattempo Calderoli ha approvato le preintese con alcune regioni, le regioni del nord, Veneto, la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, su alcune materie, ma materie che sono estranee ai cosiddetti LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni,
cioè le materie dove non ci sono i soldi, dove non ci sono i soldi di
esatto,
mezzo, sostanzialmente.
Esatto. E il punto fondamentale è che il governo non è ancora riuscito a definire questi livelli essenziali delle prestazioni, che sono il vero problema della questione, cioè come ripartire in maniera uniforme sul territorio nazionale le risorse per garantire sia più autonomia ad alcune regioni, ma allo stesso tempo livelli adeguati nelle altre.
Il presidenzialismo lo diamo per diciamo il premierato, non il presidenzialismo.
Sì.
Quella riforma lì che darebbe l'elezione diretta al Presidente del Consiglio, ma mi viene da dire soprattutto smonterebbe le prerogative e i poteri del Presidente della Repubblica, e sappiamo quanto sono stati importanti, quanto è stato importante il ruolo del Presidente della Repubblica in questi anni turbolenti. La possiamo dare in cavalleria, dati anche i tempi, diciamo?
La possiamo tranquillamente, secondo me, dare per morta, perché è una riforma costituzionale anche questa, ha bisogno di 4 approvazioni parlamentari, 2 alla Camera e 2 al Senato, finora ce n'è stata solo una al Senato, e appunto il disegno di legge di riforma è adesso alla Camera, ma è bloccato da luglio di fatto, e quindi pensare che da qui a un anno si possa arrivare ad approvare definitivamente questa riforma, senza contare che ci potrebbe essere un referendum anche su questa se venisse approvata, perché dubitiamo insomma che possa essere approvata con la maggioranza necessaria per non passare da un referendum. Visto tutto questo, è assai improbabile che si vada ad avere il presidenzialismo o anzi il premierato in Italia.
In questo momento, quando Meloni sente la parola referendum, le viene male, quindi probabilmente
sì,
anche per questo.
Sì.
Senti, cioè, io leggo, insomma, l'elenco vostro di fallimenti è molto lungo, ma ce n'è uno che mi interessa perché mi lega al prossimo argomento che trattiamo con il professor Alberto Vannucci, che è il pronunciamento a Bruxelles, il Parlamento europeo, sul reato di abuso di ufficio. Il Parlamento europeo ha approvato una direttiva anticorruzione in cui viene definito grave il reato di abuso d'ufficio. E beh, è una delle riforme che invece il governo ha fatto, l'ha cancellato, l'ha depenalizzato.
Sì, il Parlamento europeo ha approvato questa direttiva che dovrà essere confermata dal Consiglio europeo, ma insomma è ormai andata in porto, in cui si dice sostanzialmente che i governi devono implementare misure contro la corruzione e diciamo in particolare c'è un punto in cui si chiede di introdurre misure su reati di fatto simili all'abuso d'ufficio. Ecco, non c'è un'espressione precisa, proprio una menzione legata all'abuso d'ufficio, ma comunque ci sono condotte per cui l'Unione Europea chiede di fatto di reintrodurre l'abuso d'ufficio, e questo è stato precisato anche dalla relatrice del provvedimento oggi, dicendo proprio espressamente che l'Italia dovrà reintrodurre il reato, alcune fattispecie legate all'abuso d'ufficio.
Quindi un altro sperlone al governo.
Diciamo che è una smentita abbastanza pesante al governo, e bisognerà vedere adesso come il governo la gestirà, perché ci saranno 24 mesi di tempo, quindi 2 anni per recepire la direttiva, e vedremo insomma come la gestiranno.
Certo, potrebbero anche evitarlo e lasciare tutto alla prossima legislatura, dati i tempi. Grazie Federico,
sì.
Gonzato, Pagella Politica.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Buona serata.
Ciao. Alberto Vannucci è con noi, buonasera professore.
Salve, buonasera.
Ci spiegava già il collega Federico Gonzato proprio la tecnicalità di oggi, il voto in Parlamento, il fatto che adesso il governo ha 2 anni per ratificare questa decisione del Parlamento europeo che definisce grave abuso d'ufficio, grave abuso, mi perdoni, il reato di abuso d'ufficio. Questo vuol dire che la sua depenalizzazione decisa in Italia deve essere rivista. E lei come valuta questa decisione del Parlamento europeo?
Beh, è una decisione attesa, e tra l'altro conferma quello che molti già avevano ipotizzato, cioè che visto che di questa direttiva si parlava da tempo e i contenuti erano noti, la pervicace volontà del ministro Nordio di portare avanti quella abrogazione di fatto valeva come una sorta di amnistia nascosta, sì. Il che significa che tutti coloro che erano già stati condannati si troveranno la pedina penale immacolata, e quelli che erano sotto processo, alcuni dei quali evidentemente andavano messi a riparo, in questo lungo interregno in cui appunto il reato è stato abrogato, la faranno franca. Quindi questo era quello che si immaginava, e questo è quello che sarà. Fermo restando che è possibile ancora un po' di ostruzionismo nell'adozione del provvedimento, che è obbligatorio essendo una direttiva, però c'è ancora qualche anno, un paio d'anni di tempo, e insomma stiamo a vedere quali sono le mosse successive. Cercheranno sicuramente di, certo, vanificare gli effetti della direttiva.
Sì,
potrebbero
anche magari decidere di ignorarlo, visto che la legislatura dura meno di 2 anni, quindi vanno a casa in questa maniera. Però adesso rimaniamo su, diciamo, gli aspetti, le conseguenze della norma invece di depenalizzazione che è stata approvata dal governo italiano. Quali sono state?
Beh, fondamentalmente tutti i procedimenti penali che erano stati avviati, e aggiungerei non soltanto quelli per abuso d'ufficio, ma anche quelli legati al traffico di influenze illecite finalizzato, che è l'intermediazione sostanzialmente, l'intermediazione dei faccendieri della corruzione, finalizzate a commettere abuso d'ufficio, dal momento che anche l'abuso d'ufficio era stato depenalizzato, anche quelle non erano più perseguibili. Quindi di fatto un vuoto, come la Corte Costituzionale l'ha chiamato, un vuoto di tutela, in cui tutta una serie di situazioni estremamente opache, non soltanto eticamente esecrabili, decisioni in conflitto di interesse, favoritismi vari, sono andati completamente impuniti nell'arco temporale previsto, mentre chi li aveva commessi in passato si è visto, per così dire, purificato dall'avacro, perché a questo punto la sua condanna è stata, sarà cancellata dal registro, quindi non avrà la pedina penale resterà immacolata. Quindi, questo
molti,
è l'effetto.
Lei sa che ci sono molti amministratori locali, anche persone sono insospettabili, anche di tutti gli schieramenti, che però hanno molto criticato quel reato dicendo però ci impedisce di lavorare.
Avrebbero
non
dovuto
possiamo più mettere una firma da nessuna parte, perché
questa della paura, del terrore della firma, come dire, è una, viene spesso invocata per giustificare provvedimenti estremamente discutibili. Chiunque lavori nella pubblica amministrazione o abbia a che fare con la pubblica amministrazione sa che ciò che la blocca non è come dire, la paura del procedimento penale, e sono tutta una serie di altre problematiche legate alla complessità, tortuosità delle procedure, le troppe norme che si moltiplicano. Queste sono le vere questioni che andrebbero affrontate. Però per quel che riguarda nello specifico la fattispecie dell'abuso d'ufficio, era stato riformulato di recente, proprio poco prima della sua abrogazione, un paio d'anni prima della sua abrogazione, e ancora, come dire, tutte le critiche che sono state fatte ancora non tenevano conto dell'applicazione della nuova norma, che in realtà era molto restrittiva e molto precisa. Prevedeva che quando si commettevano atti illegittimi abusando della propria discrezionalità, quindi c'era un atto illegittimo che spesso era un campanello d'allarme per reati più seri sottostanti, su quali non si è più potuto indagare, quando c'era un atto illegittimo compiuto abusando della propria discrezionalità, quindi compiuto deliberatamente, scientemente, questo rappresentava un reato. Invece tutto ciò è andato impunito, ripeto, una vasta gamma di attività che in qualche caso erano propedeutiche a qualcosa di peggio, la corruzione vera e propria.
Professore, grazie Alberto Vannucci per essere stato con noi questa sera.
Buonasera, arrivederci, alla
prossima.
La saluto,
a presto, buon viaggio. Tra poco c'è la pubblicità, poi le notizie di Popolare Network, poi rientriamo. Andiamo a vedere gli esteri, oggi partiamo dall'Iran. Naturalmente Trump ha parlato di nuovo, ne analizzeremo le sue parole con l'americanista Martino Mazzonis.
L'orizzonte delle
18:33 minuti.
A man decides after 70 years that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. A fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive. One of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school.
I'm not crazy.
Rientriamo alle 18:37 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Vi dicevamo prima della pubblicità del voto del Parlamento Europeo sull'abuso di ufficio, il reato di abuso di ufficio che viene considerato un reato grave ed è un problema per il governo Meloni che lo aveva depenalizzato. Il Parlamento Europeo oggi si è occupato anche dei dazi, ha dato l'ok alle condizioni di intesa sui dazi con gli Stati Uniti, che hanno visto il pronunciamento della Corte Suprema che ha smentito Trump sui dazi, ha cancellato i dazi di Trump. Buonasera Federico Baccini da Bruxelles.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori e agli ascoltatrici.
Naturalmente dopo quella sentenza l'Unione Europea si ritrova improvvisamente in condizioni di forza nei confronti di Trump sui dazi.
Beh sì, diciamo partiamo da una posizione in cui forse gli Stati Uniti hanno minacciato l'Europa appunto con il taglio, la minaccia del taglio del gas in caso di ulteriori ritardi sulla ratifica dell'accordo commerciale, era stata una minaccia dell'ambasciatore statunitense presso l'Unione Europea di un paio di giorni fa. Ora c'è una posizione più di forza, questo senza ombra di dubbi, perché il Parlamento ha posto una serie di condizioni all'applicazione dell'accordo, magari poi ne parleremo un attimo più in dettaglio. È una posizione sicuramente più di forza, ma ricordiamo che la partita non è ancora finita, perché questa è la posizione del Parlamento Europeo sui negoziati insieme ai 27 governi dell'Unione Europea per ratificare l'accordo. Quindi questo significa che bisogna ancora negoziare tra le due istituzioni quale sarà l'accordo definitivo e poi, se ci saranno modifiche sostanziali, presentarlo agli Stati Uniti e anche lì la reazione quale sarà non si sa. Quindi c'è ancora tempo, non siamo ancora arrivati alla linea del traguardo.
Senti, dicevi che ci sono dei dettagli naturalmente che vanno visti di questo accordo che ancora deve essere tra Stati Uniti e Europa ratificato. L'ambasciatore statunitense si è detto positivo, ma su che cosa possono andare a chiudere?
Beh, allora ci sono tre condizioni che saranno interessanti, dovranno essere tenute sott'occhio. La prima è una clausola che subordina l'entrata in vigore di questa intesa al rispetto degli impegni di Washington. Quindi Washington si è impegnata a non mettere dazi oltre il 15%, fino a quando non lo farà su tutte le merci, specificamente per i prodotti derivati di acciaio e alluminio che hanno ancora il 50% di dazi, non entrerà in vigore niente. Una seconda che fissa una scadenza, quindi non è un accordo che vale per sempre, è un accordo che finisce il 31 marzo del 2028, a meno che non venga rinnovato, e anche questo è interessante perché gli accordi commerciali solitamente non hanno neanche una scadenza molto spesso. E la terza è invece una clausola di sospensione, questa forse è la più interessante, se Washington o impone nuovi dazi o addirittura se ci saranno violazioni di diritti umani, principi democratici o soprattutto minaccia alla sicurezza dell'Unione Europea, e qui è chiaro il riferimento implicito a tutto ciò che è successo sulla Groenlandia, sulla Spagna più recentemente, sulle minacce di Trump per non avere, insomma, perché la Spagna non ha dato le basi per gli attacchi all'Iran. Insomma, questo è un po' il quadro da tenere sott'occhio se gli stati europei invece vorranno annacquarlo per chiudere invece più in fretta e per non irritare ulteriormente Trump.
Certo, nel contesto geopolitico a cui facevi riferimento, anche l'Ucraina ad esempio oggi, adesso andiamo con Mazzonis con Martino Mazzonis negli Stati Uniti, vedere che cosa ha detto Trump questo pomeriggio sull'Iran. Ha parlato anche dell'Ucraina, ha detto sì, certo, a domanda se potrebbero spostare gli Stati Uniti armi dall'Ucraina al Medio Oriente, ha detto beh sì, lo facciamo sempre, abbiamo armi dappertutto, anche quella è una ulteriore velata minaccia all'Europa.
Lo è sicuramente, e appunto bisogna capire poi come verrà interpretato anche in questa logica poi gli eventi. Oggi stiamo parlando di questa cosa e il quadro, insomma, giusto anche per dare agli ascoltatori e alle ascoltatrici un po' un quadro dei tempi, si iniziano i negoziati tra le due istituzioni europee a metà aprile, scusate, e si punta a chiuderle entro luglio. Siamo a fine marzo e sappiamo quante cose sono successe in questi 3 mesi con Trump, certo. Quindi anche qua dove arriveremo a luglio, cosa sarà successo a luglio, quindi che cosa significherà minacce per la sicurezza dell'Unione Europea, anche questo è uno scenario che è completamente aperto a oggi.
Federico, grazie, buon lavoro.
Grazie altrettanto.
Federico Baccini da Bruxelles. Martino Mazzonis, buonasera.
Buonasera.
Ti avevo preannunciato prima perché parlavamo dei dazi, del difficile accordo con l'Europa, del fatto che tra le armi di ricatto statunitensi nei confronti dell'Europa c'è anche la minaccia ulteriore espressa oggi, spostare le armi dall'Ucraina al Medio Oriente, però Trump oggi ha ben altre preoccupazioni, ossia l'Iran, perché io leggo le dichiarazioni ufficiali dei protagonisti e veramente sono mondi diversi, no Martino? Lagarde, la presidente della BCE, dice che i mercati sono troppo ottimisti, e Trump invece dice che il prezzo del petrolio alla fine dei carburanti non è cresciuto così tanto, tutti gli analisti sottolineano che questa guerra, che doveva essere una guerra lampo, si sta rivelando una trappola, e lui oggi ancora ha continuato a dire che non è così, che stanno vincendo, che mancano poche settimane, alcune settimane stanno continuando a vincere questa guerra, nelle parole.
Allora, diciamo che sì, quello che ripete sempre in conferenza stampa è: siamo invincibili, nessuno ci può fare nulla, che per certi aspetti è vero, nel senso che nessuno abbatterà, è molto difficile che cadano aerei o cose così. Altra cosa è riuscire naturalmente però a gestire, arrivare a un punto finale di questa situazione, avendo annientato le difese missilistiche, annientato il programma nucleare, e di regime change, di cambio di regime nessuno parla più naturalmente.
Certo.
Questo è,
oggi hanno annientato anche la Marina un'altra volta, l'ha detto
sì, un'altra volta, esatto, sì. Il quadro generale è questo qui, dopodiché l'insistenza, quello che trovo interessante è questa insistenza di Trump sul fatto. Trump ripete sempre gli iraniani vogliono disperatamente un accordo con noi, quando oggi gli iraniani, anzi oggi nella stessa conferenza stampa in cui Trump diceva questa cosa, la persona incaricata di trattare, una delle persone incaricate di trattare, cioè Steve Witkoff, ha detto: abbiamo presentato agli iraniani questi 15 punti e ce li hanno respinti. Parallelamente gli iraniani hanno presentato a loro volta 5 punti, se non sbaglio, che a loro volta verranno respinti dagli Stati Uniti, e di conseguenza ci troviamo in una situazione di stallo che somiglia, adesso per carità, con tutti i paragoni sono sempre relativi e le cose sono tutte relative, però somiglia un po' alla situazione delle trattative tra Ucraina e Russia.
Sì, cioè, lo stavo pensando pure io, fermo, sto dicendo proprio la stessa cosa, sembra. No, ti ricordi 24 punti il giorno che uscirono i famosi 24 punti?
Ciascuno è fermo sulle sue posizioni, no? E quindi ci si siede a un tavolo e ci si dice di non essere d'accordo. La differenza fondamentale è che quella è una guerra che dura, ahimè, da 4 anni, con dei costi umani terribili. Dopodiché qui siamo di fronte a un'altra cosa per 2 ragioni. La prima è che i prezzi sono già aumentati dappertutto e il rischio è quello di una recessione globale se questa cosa va avanti, e questa è la prima ragione, come dire, grande, che potrebbe non riguardare Trump, mm-hmm. Nel senso, gli Stati Uniti hanno una capacità, sono indipendenti dal punto di vista energetico, e quindi pur essendoci le fluttuazioni dei prezzi, però non sono così elevate come per esempio da noi, per quanto siano più rapide, nel senso che da noi abbiamo le tasse sulla benzina, negli Stati Uniti non ci sono le tasse sulla benzina, per cui quando cambia il costo del Brent, del barile, cambia immediatamente, no? Da noi la percentuale di costo reale della benzina è minore alla pompa, per cui per noi è meno visibile questa cosa, per gli americani di più, anche se, come dicevo, sono indipendenti dal punto di vista energetico. L'altro problema però riguarda tutte le altre cose, i fertilizzanti, il gas e tutto quello che le pezzi di terre rare, l'elio che esce da non mi ricordo di quale di questi Emirati. Dopodiché il problema è che queste cose qui invece servono alle imprese americane, e oggi c'è una stima dell'OCSE che dice che l'inflazione quest'anno negli Stati Uniti sarà al 4,5%. L'inflazione al 4,5% a novembre, cioè quando si vota per metà mandato, è una catastrofe per Trump. Per cui c'è il tema, come dire, recessione globale, timori nostri, dell'Europa e dell'Asia in particolare, che sono i continenti che più dipendono da quello che esce dal Golfo, e dall'altra però c'è invece un tema politico, chiamiamolo così, di bassa cucina politica. Trump non si può permettere che questa roba duri troppo a lungo, perché gli costa troppo dal punto di vista elettorale.
Catastrofe è il termine che hai usato tu, e anche il termine che ha usato il ministro della difesa tedesco Pistorius poco fa, 17:30, dicendo la guerra in Iran è una catastrofe per le economie mondiali. Anche qua tutto il mondo è in sintonia rispetto a questo linguaggio, tranne naturalmente gli Stati Uniti. Trump invece poco prima aveva detto che quello del controllo del petrolio iraniano è un'opzione. Qui torniamo, come dire, alle strategie di guerra. Controllo del petrolio vuol dire impossessarsi di quella famosa isola che sta in realtà non nello strato di Hormuz, ma alcune centinaia di chilometri di distanza, ma su cui passa gran parte del traffico del petrolio prodotto dall'Iran, circa il 90%. Però naturalmente immaginiamo adesso non voglio fare così un po' la pornografia della guerra, però immaginiamo delle fotografie, dei video di soldati statunitensi morti a terra, che cosa significherebbe, no?
No, beh, esatto, il problema di tenere quell'isola è, da una parte, appunto, dover fare lo sforzo di mandare dei militari sul terreno, cosa che Trump ha detto di non voler fare, anche se poi ha detto di non escluderlo, eccetera, eccetera. E questa sarebbe una cosa molto complicata dal punto di vista, diciamo così, psicologico, da vendere al paese, e questo è un tratto. E poi c'è l'altro tratto, io non mi intendo, non sono un esperto militare, però leggo le cose degli esperti militari e tutti dicono, come dicevano già, che lo stretto di Hormuz sarebbe stato un problema, diciamo, lo sapevamo il primo giorno. È incredibile che, come dire, non si capisce bene che valutazioni abbiano fatto gli strateghi americani prima di cominciare questa cosa, quali intelligence avessero in tasca. E questo però tenere l'isola, cioè occupare l'isola, probabilmente non è un problema, non è stato un problema occupare l'Iraq, non so, però tenerlo è un altro problema, perché è a ridosso della costa, basta, sì, come dire, sparacchiare una cosa ogni tanto per complicare la situazione a delle truppe occupanti, no? E la stessa cosa vale per lo stretto, cioè puoi anche decidere di pattugliarlo con le navi, eccetera, dopodiché basta un gommone per far saltare una petroliera per aria, per cui è molto complicato riuscire a risolvere dal punto di vista militare, se non con uno sforzo bellico enorme. Che però, ultima cosa che dico, i costi di questa guerra sono enormi dal punto di vista, perché hanno sparacchiato una quantità di missili su una quantità di obiettivi enorme, e questo è un problema, perché Trump ha chiesto 200 miliardi, se non sbaglio, adesso non voglio sbagliare la cifra, ma aggiuntivi al Congresso, e il Congresso non gli ha detto che glieli dia. C'è un problema anche di individuare le risorse e di trovarle, e se questa cosa dura più a lungo, questa cosa significa anche più soldi da stanziare.
Grazie Martino.
Grazie, buonasera.
Martino Mazzoni, americanista. Ciao. Sì, ti ho aperto il microfono mentre stavamo parlando fuori onda, quindi forse si è sentito quel poco che si sa, hai pronunciato. Ciao Luca Parena.
Ciao,
però
Luigi,
così stiamo parlando dell'accoltellamento della professoressa Trescore Balneario, provincia di Bergamo. Saluto anche Massimo Pisa di Repubblica che sta seguendo l'inchiesta. Buonasera Massimo.
Buonasera a voi.
Ciao, ecco, ciao. Magari tu dal punto di vista dell'inchiesta sai qualcosa di più di noi che siamo qui in redazione a Milano.
Guarda, l'inchiesta in questo momento si sta concentrando su un aspetto, che da dove si è arrivato quel materiale in mano al ragazzo. Un coltellaccio da sub, una pistola a scacciacani, delle sostanze chimiche idonee a assemblare esplosivi. Non è roba che si trova al supermercato, sono armi, componenti di esplosivi che si possono trovare online, si pagano, si lascia traccia, c'è un compratore, c'è un'origine, e quindi bisogna capire tutti i passaggi di questa vicenda, se chi ha ceduto questo materiale al ragazzo fosse consapevole di avere a che fare con un ragazzo, se è stato lui effettivamente a effettuare i pagamenti, dove li ha cercati online, dove li ha trovati. I genitori in questo momento paiono estranei a tutta la vicenda, inconsapevoli. Bisognerà capire però se ci sono profili di reato anche a carico loro, semplicemente profili di responsabilità civile nei confronti della povera professoressa accoltellata e quasi uccisa da questo ragazzo. Insomma, l'indagine adesso cristallizzato, come si dice in questi casi, quello che è successo, i fatti e i proclami su Telegram, adesso deve capire, deve fare un passo oltre, deve capire l'origine di tutto questo. Insomma, un ragazzino da solo a 13 anni non riesce a inventarsi tutto questo piccolo arsenale in casa, deve avere recuperato qualcosa da qualche parte, bisogna vedere dove e da chi.
Ecco Massimo, sì, hai fatto riferimento a un elemento appunto emerso nella giornata di oggi, molto inquietante anche questo testo che è stato pubblicato, sembra appunto a posteriori, sul canale Telegram da questo tredicenne che appunto aveva anche ripreso poi l'aggressione compiuta ieri mattina nei corridoi della scuola media lì a Trescore Balneario, e oggi appunto si è avuta poi notizia di questo lungo messaggio di rivendicazione dove adesso, senza entrare anche troppo nel dettaglio, però insomma questo ragazzo ha sottolineato tutta una serie di ingiustizie che avrebbe subito dagli adulti, ha anche colpito molto questi elementi anche proprio del vestiario, il fatto che indossasse questa maglietta con sopra scritto vendetta. Immaginiamo che tu, essendo andato anche proprio sul posto, abbia potuto in qualche modo toccare con mano lo sgomento della comunità scolastica, ma anche un po' di questo paesone, ecco, Trescore Balneario.
Sì, in fondo è anche il nostro di cronisti, perché una vicenda del genere è già molto dolorosa da raccontare se il protagonista è un maggiorenne, di più se un ragazzo tra i 14 e i 18 anni. Qui stiamo parlando di un ragazzo che è nemmeno di 14, ed è anche difficile muoversi in un perimetro di regole, di precetti che ci impongono anche a noi cronisti di rispettare l'età del protagonista di questa vicenda, però anche di altre regole che ci impongono di dare conto dei fatti. Noi a Repubblica abbiamo pubblicato stamattina sul sito questo video, vedo che anche l'ordine dei giornalisti insomma sta un po' stigmatizzando questa pratica. Ora bisogna capire se è giusto chiudere gli occhi o se è giusto aprirli e vedere cosa c'è. Questo programma, questo testo, che tra l'altro abbiamo anche provato a passare all'intelligenza artificiale, non sembra creato artificialmente, cioè sembra proprio frutto delle dita, dei tasti digitati da questo ragazzino. È un manifesto di una persona, comunque lo vogliamo chiamare, che esprime un disagio forte, evidentemente sproporzionato a quello che ha vissuto, ma è lucido,
Anche, lucido, anche questo elemento di consapevolezza della sua età, del fatto che non sia imputabile, processabile al di sotto dei 14 anni.
È lucido nel sapere di non pagare conseguenze, è lucido nel selezionare gli obiettivi, nello spiegare il perché, è lucido anche nel prendersela con uno dei suoi genitori. È lucido nel raccontare una sorta di noia esistenziale da superare con un gesto il più eclatante possibile. È ovvio che, insomma, un ragazzino di 13 anni non ha la maturità per pensare nemmeno un quarto di tutto questo e di programmarlo, però quello che leggiamo va nella direzione contraria. Ci deve essere stato, insomma, un processo di elaborazione, non voglio dire maturazione, di elaborazione di quello che stava per fare, probabilmente leggendo qua e là, ispirandosi qua e là a gesta di altri. Anche questo sarà compito dei carabinieri verificarlo, però appunto tutto questo a 13 anni senza apparentemente la mano esterna di nessuno. E anche qui, insomma, chiunque abbia a che fare con ragazzini di quell'età, da genitori, da educatori, da insegnanti, da persone normali, insomma, si deve interrogare, poi a darsi le risposte, non so a cosa si possa arrivare. Leggo in giro pareri di autorevoli psicologi dell'età evolutiva, di educatori, non so fino a che punto ci rendiamo conto di quello che è successo ieri mattina in provincia di Bergamo.
Certo, beh, ma possiamo, anzi credo dobbiamo anche sottolinearlo dal nostro punto di vista di giornalisti e professionisti dell'informazione. Ci confrontavamo anche oggi in riunione di redazione su come raccontare questo fatto qua, proprio perché è delicato, e poi in questi casi c'è il rischio di emulazione, anche le esternazioni che ci sono state da parte dell'ordine dei giornalisti oggi fanno riflettere anche su questo aspetto qua, una materia molto molto delicata di sicuro.
Grazie Massimo Pisa. No,
oh, prego, certo, finisci, insomma, scusa, se posso chiudere da cronista, io non mi sento responsabile di nessun gesto di emulazione eventuale. Si cerca di raccontare i fatti per quello che sono. Se poi bisogna dare la responsabilità ai giornalisti di fatti criminali per emulazione, vabbè, non sono di questo parere, non posso essere di questo parere.
Grazie,
grazie Massimo.
Buon lavoro Massimo Pisa, di Repubblica, Trescore Balneario. Grazie Luca Parena, alle 19.45 Metro Regione.
A dopo.
Adesso, subito dopo la pubblicità, esteri, vedo già in studio, nello studio qui di Radio Popolare in Via Olero a Milano, Martina Stefanoni.